giornata e una buona domenica da Gabriella Caramore. Il problema che ci poniamo oggi: qual è il destino di Dio nella società post-secolare? Se diamo uno sguardo alla situazione mondiale, vediamo da un lato un ripiegamento delle fedi tradizionalmente intese sotto l'urto, che a volte urla però, di una società sempre meno religiosa, dall'altra però un avanzamento dell'intolleranza religiosa nei confronti di fedi diverse o di credenze civili. Ma il problema è, almeno per quanto riguarda l'Occidente, che cosa si intende quando si dice Dio? Che cosa intendono i credenti di questa modernità, parliamo naturalmente adesso dell'ambito cristiano, con il loro bagaglio di scetticismo? Che cosa intendono i fedeli più ingenui, invece, che si aspettano miracoli da santi, madonne? E che cosa intendono gli atei, che con una visione a volte anacronistica di Dio hanno un po' la stessa visione dei creduloni idolatri? E gli indifferenti sono davvero privi di una dimensione spirituale o le danno un altro nome? Ecco, noi parliamo di tutto questo con il filosofo e teologo Vito Mancuso, che da sempre, bisogna dire, si interroga su quale fede sia plausibile per l'umanità di oggi, in particolare per la cristianità di oggi, e gli va dato atto di porre i problemi con sincerità profonda, con un vero desiderio di accostarsi alla verità delle cose. E ora lo fa in questo nuovo libro, nuovo per modo di dire, uscito da un po' di tempo, ma insomma ci è voluto anche un po' per leggerlo tutto in maniera analitica, Dio e il suo destino, uscito da Garzanti, che è un po' speculare al primo suo libro che fece un certo scalpore, L'anima e il suo destino. In questo libro racconta una sorta di suo corpo a corpo con il problema Dio. Allora, intanto lo saluto, buongiorno a lei Mancuso.
Buongiorno.
Grazie per essere venuto a Roma. Tra l'altro una giornata non molto accogliente.
Ma Roma è sempre accogliente, con la sua bellezza.
Questo è già un bel modo di impostare la cosa. Allora, questo libro è variamente articolato, cioè ci sono parti, tutto molto intrecciato, molto appassionato devo dire. Ci sono parti teologiche, parti filosofiche, parti anche storiche. E soprattutto, insomma, c'è una presa in carico di questo problema. Che cosa intendiamo quando diciamo Dio? Allora, lei dice subito che il suo intento non è quello di demolire l'idea di Dio, anche se ci è stata tramandata in una maniera molto ambigua, come vedremo, bensì di salvare Dio da una deriva che sembra senza rimedio. Allora, perché questa deriva? In che cosa consiste questa deriva? E cosa significa per lei salvare Dio? Mancuso.
Ma anzitutto significa salvare anche se stessi, la propria autenticità, la propria sincerità. Mi ha fatto piacere che lei abbia ricordato che così nel mio lavoro, in quello che scrivo, in quello che dico, il tentativo di essere sinceri è essenziale. Cosa vuol dire essere sinceri? Vuol dire non anteporre nessuna forma istituzionale, nessuna dottrina, nessun dogma, niente di prestabilito all'elaborazione della propria coscienza.
Ecco, questo da una parte è evidente che è molto difficile, dall'altra, nel senso che ci sono molte resistenze nel fare questo, dall'altra è anche vero che siamo debitori di una tradizione, cioè lei stesso ha ricevuto l'idea di Dio da una tradizione, da una storia, da... Ecco, allora, perché questo scollamento?
Lo scollamento proviene dal fatto che non sempre la propria coscienza, ciò che si vede, ciò che si sente, il sentimento del bene, il sentimento della giustizia, ciò che poi anche la scienza, l'esperienza, la storia presuppongono, insomma, diciamo, ciò che la realtà da un lato dice e ciò che la dottrina, la tradizione, il depositum fidei dall'altro attesta. Ma penso che questo scollamento di cui parlo io sia qualcosa di molto comune. Io francamente, se penso anche ai miei professori, ai miei maestri di teologia, ai teologi miei colleghi, se penso al Cardinal Martini, che è stato mio maestro spirituale, beh, ritrovo in moltissimi di loro molte attestazioni di questo scollamento che io pure vedo, cioè penso che sia un fenomeno comune, il dubbio, ecco, i doppi pensieri di cui parlava Mancini, no? Turoldo, se pensiamo a Balducci, alla fede contrastata di Ernesto Balducci, cioè non è che io sia molto originale in questo.
Ecco, però lei ha citato, tranne il Cardinal Martini che ha avuto un grande seguito, e naturalmente anche gli altri limitatamente, Turoldo, Balducci, però sono rimaste come figure un po' al lato, un po', beh, tanto che poi hanno sofferto nella Chiesa, Martini forse in maniera diversa, diciamo.
Però anche lui, non,
anche lui, certo, non, però,
sì, qualche colpo l'ha ricevuto.
Istituzionalmente, diciamo, era più riconosciuto.
Sì.
Tra l'altro lei cita una frase del Cardinal Martini che dice...
che dice non puoi rendere Dio cattolico.
Ecco, cioè,
Dio è al di là di tutte le nostre definizioni, dei nostri tentativi di presa. Ecco, e quindi adesso vorrei arrivare all'altra cosa che lei, alla vera questione che lei mi ha posto, cioè tentativo di parlare di Dio e come definire Dio, no? Lei mi ha detto,
sì,
detto questo,
sì,
no?
Sì.
Perché penso sia un compito importante questo, sapendo naturalmente che è anche un compito impossibile. Perché laddove si ha la comprensione precisa, definita del divino, non si ha Dio, questo è chiaro. Però questo apofatismo di sorta non ci deve neanche,
apro una parentesi, come dice il Tao, cioè il Tao che può essere detto... Cioè
non è l'eterno Tao.
Ecco, quello che noi possiamo raccontare,
sì,
non è quello eterno.
Sì, non è l'eterno Tao. Questo è Tao Te Ching numero,
sì,
uno, no?
Sì, sì.
Che dice due cose, questo versetto straordinario del Tao Te Ching. Da un lato la limitatezza dei nostri pensieri, dall'altro però che un eterno Tao esiste.
Mm.
Non posso dirlo, però sento che c'è. Ecco, in questa dialettica sottile e bellissima si gioca l'impresa teologica. Io capisco che ogni tipo di pensiero e di argomentazione non sarà mai definitivo, non potrà mai stringere, e al contempo però sento che qualcosa c'è. Che cos'è questo qualcosa che c'è? È il Tao. È il Dharma. Il Tao viene dalla cultura cinese, taoista in particolare, ma anche confuciana. Dharma viene dall'induismo e dal buddismo. Logos viene dalla filosofia greca e anche dal che il cristianesimo ha fatto proprio. Ochma direbbero per esempio gli ebrei per dire l'eterna sapienza, oppure Brahman. Ecco, che sono tutte modalità mediante cui la mente umana, ma non solo la mente, il cuore... Il cuore, perché è anche una questione, anzi prima ancora che una questione di intelletto, è una questione di sentimento, quindi il cuore, le viscere.
Il cuore che pensa. Perché
il cuore che pensa, bellissima cosa, un cuore pensante, viene
cuore
in mente Eddie Hillesum, vero?
Forse.
Un cuore pensante,
sì, sì,
il cuore,
sì,
pensante della baracca, così,
sì,
lei,
sì,
si definiva.
Sì, sì.
Ecco, in questa, come dire, incrocio dei venti si gioca il destino della filosofia, della teologia e della filosofia, che poi, cioè, un certo tipo di filosofia ha sempre fatto un
sempre
grande...
sempre confrontata con,
certo,
il problema di...
Certo, chi ha fondato il termine teologia? Il termine teologia, chi l'ha coniato? È stato Platone, in Repubblica, secondo libro... E quindi già qui
filosofo.
Si capisce come la pensa anche Aristotele, la filosofia prima è la teologia, la filosofia teoretica per eccellenza.
Senta, prima di procedere, lei ha nominato varie definizioni di Dio, varie correnti che hanno pensato Dio, varie religioni, diciamo così. Naturalmente ci può essere anche un'accusa di sincretismo nei suoi confronti, questo forse è stato fatto, ne ha ricevute parecchie.
Poi sul sincretismo voglio dire una cosa.
Ecco, allora la dica adesso.
Sì, la dico adesso, perché io...
No, però le volevo dire, però nello stesso tempo, ecco, lei giustamente tiene conto di diversi modi che l'umanità ha avuto di pensare Dio, ma lei però poi, come dire, è cristiano, quindi dovremmo lavorare su questo doppio binario.
Allora...
O perlomeno si riconosce dentro il cristianesimo.
Sì, ma è come la lingua madre... Cioè, la religione in cui uno nasce e viene educato è come la lingua madre. Uno può apprendere altre lingue, anzi...
Magari
più ne apprendiamo e così via. Tuttavia la lingua madre è la grammatica fondamentale mediante cui si pensa, mediante cui ci si esprime. E non si può cambiare lingua madre, non è madrelingua, non è che uno può dire cambio, no, perché l'imprinting è quello, però lo stampo fondamentale, il carattere proprio nel senso greco, l'incisione fondamentale è quella. Al contempo però il confronto con le altre religioni e non solo con le altre religioni,
con le altre tradizioni,
con la scienza, con le filosofie, è assolutamente imprescindibile. E veniamo al sincretismo. Il termine oggi ha un'accezione negativa, perché vuol dire, si intende sottolineare quell'atteggiamento di chi prende un po' di qua, un po' di là e si fa una religione a propria immagine e somiglianza. In realtà io ritengo che le parole non mentano, cioè che le parole, se andiamo a vedere l'etimologia delle parole, spesso andiamo a toccare un'esperienza di verità. Da dove viene il termine sincretismo? Viene da syncretein, syn vuol dire con, e cretein si rifà all'isola di Creta, era ciò che gli abitanti dell'isola di Creta, normalmente divisi tra di loro, come tutte le comunità politiche che hanno le fazioni, così le rivalità, quando erano al cospetto di un'invasione esterna, si coalizzavano, si univano, mettevano da parte queste rivalità e riuscivano a fronteggiare l'invasore. Quindi è un movimento che dice forza. Unità,
mettere insieme,
sì, si crede, mettere insieme per respingere un'invasione, una grande minaccia, magari mortale. Io penso, guardi, che noi oggi, quando parliamo di spiritualità, siamo al cospetto veramente di una minaccia mortale.
Ecco, qual è la minaccia mortale?
È il nichilismo, la tecnocrazia, è il capitale che diventa così invasivo da divorare le anime dei nostri giovani. Guardi, quando io vedo i miei figli, gli amici dei miei figli, non vorrei diventare patetico, ma che hanno ormai il cellulare come una dimensione totalmente... che non possono immaginare di vivere senza, quando c'è questa continua connessione con la dimensione della tecnica, senza più la dimensione della solitudine, senza più la possibilità del silenzio, della riflessione, quando tutti vogliamo essere connessi semplicemente per essere connessi, senza quel distacco che è essenziale per creare il silenzio e quindi quella capacità di elaborazione critica e quindi anche quella capacità di dissenso e di dire io dico di no a questo voler essere per forza parte del gregge. Ormai c'è una pressione tale sul volerci far diventare gregge, sul volerci mangiare lo spazio interiore, la libertà, l'elaborazione critica, il silenzio, che è impressionante. Primo. Secondo, la mancanza di speranza. Cioè, quali sono le idee che danno speranza? Io parlo di Dio in questo libro come di una speranza in forza di pensiero. Questa è l'idea di Dio, speranza in forza di pensiero. E per questo occorre... Però questa idea di Dio che noi abbiamo ricevuto dal passato, il Dio della Sistina, il Deus, di cui parlo nel libro che adesso immagino vedremo, non è più in grado di far togliere dalle mani dei nostri giovani quel cellulare, questa potenza della tecnica, questa volontà invasiva. Cioè, semplicemente il richiamo a quel semplice Dio della tradizione non ha più quella forza in grado di liberare, diciamo così, quindi syncretein, per chiudere la risposta. E quindi occorre effettivamente avere un riferimento anche nelle altre religioni. C'è un libro di Paul Nitter, bellissimo.
Un riferimento al mondo, poi, semplicemente.
Senza Buddha non potrei essere cristiano. È bellissimo questo titolo di un ex sacerdote teologo americano cattolico. E io penso che io potrei dire la stessa cosa anche senza il Tao, perché le altre religioni non sono avversarie. Sono alleate.
Ecco, le altre religioni e anche semplicemente il pensiero critico, perché anche quello appartiene a una tradizione, no? O lei fa riferimento proprio soltanto alle religioni?
Ma no, io dico che anche se per pensiero critico si intende un certo tipo di ateismo, si intende un certo tipo di volontà di verità, no? Di distruzione degli idoli, ma tutto questo è estremamente positivo. Noi dobbiamo essere sinceri, anche innanzitutto con noi stessi. Diceva Schweitzer, la sincerità è il fondamento della vita spirituale.
Ed è molto difficile la sincerità. verità, ma appunto lei rintraccia questa ambiguità del Dio che ci è stato trasmesso dalle tradizioni e da una parte nella storia delle tradizioni stesse, però prima ancora dentro i testi stessi della tradizione giudaica e cristiana. Allora, adesso noi possiamo semplicemente fare dei piccoli esempi, ma diciamo, il Dio dell'Antico Testamento, lei dice, è effettivamente un Dio che si presenta in forma diversa, in forma ambigua, in forma contraddittoria, e però la tradizione cristiana ne ha fatto prevalere una immagine di queste.
Beh, anzitutto io preferisco parlare di Bibbia ebraica più che di Antico Testamento, perché è una forma quasi colonizzatrice, no? Sì. Un testo. Primo. Secondo, io voglio proprio chiarire subito che non sono marcionita.
Marcionita, cioè l'eresia che fa capo a Marcione, sì. per il quale il cristianesimo non doveva avere a che fare con le sue radici ebraiche.
Esatto, perché io non contrappongo il Dio delle scritture ebraiche o Antico Testamento o il Dio del Nuovo Testamento, sono ben lontano dal pensare che il Dio...
Infatti, lei giustamente dice nel Nuovo Testamento Dio ha aspetti altrettanto terribili che nell'Antico, ma era giusto per vedere qualche passaggio dell'Antico, della Bibbia ebraica, sì. Insomma, ecco, in cui si vede questa ambivalenza della figura di Dio.
Ma guardi, i passaggi, quello che è veramente scandaloso secondo me sono tre cose. La prima, la più grave, è la violenza. Questo è indubitabile. La violenza di cui alcune pagine bibliche sono connotate è spaventosa. Parlo della violenza contro altri popoli. Herem, il concetto di herem.
Di sterminio
totale. È qualcosa di gelidamente terribile, perché si parla di uno sterminio che avviene dopo la conquista della città, cioè non in funzione, cioè uno deve conquistare una città e necessariamente deve uccidere dei nemici, diciamo così. Qui si parla di una città già conquistata e dopodiché si dice, si ordina, la voce divina ordina a Giosuè e ai suoi di disporre tutte le forme di vita, uomini, donne, vecchi, bambini, animali, ogni forma di vita, e di passarli a fil di spada. E questo non è, come dire, un caso. Tutta la conquista della terra è della terra santa, è all'insegna di questa legge dello Herem. E quello che è terribile è che probabilmente queste cose non sono avvenute storicamente, perché l'archeologia biblica ci dice che queste cose non sono avvenute.
Perché Israele era un piccolo popolo,
certo,
con non troppe forze.
Certo. E basta leggere poi il libro dei giudici, che dopo quello di Giosuè, per rendersi conto di come in realtà i non israeliti erano ancora presenti, no? Però tutto questo, e quindi dice, perché allora è più terribile? Ma perché la mitologia mediante cui si pensa la forza di questo Dio che separa il popolo santo eletto dagli altri è tale da essere distruttiva nei confronti degli altri popoli.
Ma noi abbiamo affrontato tante volte, ovviamente leggendo tutta la Bibbia, il tema della violenza della Bibbia, nella Bibbia, ma lei non pensa che, cioè naturalmente ci fa scandalo, no? Ma non pensa che fosse un linguaggio inevitabile per quello della violenza e della prevaricazione, diciamo anche dei vinti, un linguaggio inevitabile per far capire che anche un piccolo popolo, cioè in tempi arcaici, anche un piccolo popolo aveva diritto al suo posto sulla terra, cioè, come dire, un linguaggio un po' paradossale, un po' forzato per giustificare, come dire, la difesa del piccolo.
Se in altri ambienti, in altre religioni, più o meno nella stessa epoca, noi non avessimo il linguaggio della non violenza, ahimsa, il linguaggio della non violenza, uno potrebbe dire, in un certo senso è quasi inevitabile che a quei tempi si dovesse parlare così, però in realtà l'attestazione che si poteva evitare un linguaggio di questo genere l'abbiamo. Gli stessi testi ebraici, non, cioè la Bibbia ebraica non è un libro pieno, ricolmo di violenza, ci sono dei tratti, ci sono, appunto, ci sono altre pagine che non sono all'insegna, cioè Melchisedec, no? Re di pace, che è all'insegna invece della pace, dell'accoglienza, c'è una modalità di pensare al rapporto con lo straniero che non è all'insegna, cioè intendo dire che noi dobbiamo usare la distinzione, questo che io voglio, sottolineare,
ma
distinguere.
Questo per dire che cosa, visto che ovviamente non è Dio chi per lui che ha scritto questo libro.
Dire che la Bibbia non è la parola di Dio, ecco. Questo dobbiamo dire. La Bibbia contiene la parola di Dio, ma non è la parola di Dio.
Anche contiene, però è molto vicino.
Sì, è vicino, ma implica il processo della distinzione, di come dicevo. Cioè, nella misura in cui noi prendiamo il testo, lo leggiamo e alla fine diciamo parola di Dio, ci troviamo di fronte a Deus, cioè a quel Dio del potere, a quel Dio fascista, per citare Don Gallo, no, cui io poi concludo il libro. Di cui io penso ci dobbiamo sbarazzare, perché è un Dio che produce quella violenza che poi vediamo presentarsi ancora oggi in altre forme, in altre religioni, ma che è sempre collegato a questa radice.
Ecco, quindi però questa idea di Dio, come dire, è responsabilità di chi poi l'ha voluta tramandare, utilizzare, incorporare dentro il proprio potere la
religione,
la propria storia.
Ma la religione da sempre è stato un grandissimo instrumentum regni. Da sempre i potenti hanno capito che non si può governare a prescindere dalla religione, ma ancora adesso, nelle elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America, sembra che, come dire, la professione di fede personale dei singoli candidati abbia un'importanza notevole. Quindi figuriamoci nell'antichità, quindi da sempre il potere ha capito che la religione è un grande strumento e quindi il potere ha utilizzato la religione per costruire se stesso. E la Bibbia non è esente da questo processo. Allora una vera lettura spirituale delle cose, delle pagine bibliche, deve portare a distinguere quelle che sono le pagine che servono effettivamente alla parola di Dio e quelle che sono le pagine che servono il potere umano.
Ecco, che servono alla parola di Dio, lei intende, ma adesso ci arriviamo tra un attimo, che servono un'idea di bene.
Esatto. Esatto, perché Dio parla, in che senso parola di Dio? Non è che dobbiamo immaginare Dio come uno che parla, in che lingua parla? Parla in ebraico? Parla in arabo?
No, però anche
parla
dire
in greco,
contiene la parola di Dio, secondo me è molto ambiguo, cioè contiene un'idea di bene che va appunto accolta, sviluppata, curata.
Io per parola di Dio intendo quel processo che fa sì che dal caos iniziale, il caos primordiale, a poco, mediante l'introduzione di questa parola, di questa energia che informa, che dà forma al caos, si siano prodotti fenomeni ordinati, si sia prodotta la vita. E ancora adesso, in una famiglia divisa e lacerata, una parola entra, una parola di armonia entra e da questo caos lacerato può far sì che si ricomponga l'unità. Ancora adesso ci sono anime, ci sono persone che sono dissociate.
Sempre,
persone che stanno male, dissociate. Sì. Una parola di bene in queste può rendere finalmente unificata la persona. Questa è la parola di Dio, è il processo che è il dinamismo, dabar in ebraico. Non è solo la parola, anzitutto è la forza creativa, è l'energia vitale che si introduce nel caos oscuro. E forma armonia, e forma sistemi ordinati, vita, intelligenza. Questa è la parola di Dio, questo dinamismo che anzitutto è cosmico e che poi certo si deposita nei testi sacri, si deposita nella Bibbia, ma non solo nella Bibbia. Io credo che anche altri i testi sacri delle altre religioni abbiano molto a che fare con questo processo. Lei ha citato il Tao Te Ching, e come si può leggere il Tao Te Ching e non sentire che c'è questa...
Ecco,
questa...
poi forse non solo nei testi sacri, nella tragedia greca c'è qualcosa
certo
di questo,
in
Omero c'è qualcosa
ma
di questo. Ecco, per esempio Omero... appunto poema della forza, come dice Simone Weil, però contiene appunto la forza come elemento distruttivo e invece è qualcos'altro da cercare. Dunque lei tra l'altro non è estraneo, anzi appassionato alla ricerca anche scientifica, no? Perché cerca di tenere insieme cosmo e vita individuale. Tra l'altro di questo ha parlato in maniera forse più larga, diciamo più approfondita, nell'altro suo libro Pathos,
Il principio passione.
Ecco, però anche qui lei indica un problema, cioè c'è un ordine, una disciplina che sembrano reggere le leggi cosmiche, sembrano, perché poi anche dice, ecco, e come mai allora il disordine regna invece nelle vite individuali, cioè come stanno insieme queste due dimensioni? Da una parte lei parla dell'armonia, dall'altra invece il disordine delle nostre vite.
Guardi, tre giorni fa, quando è stato, tutto il mondo ha celebrato sulle pagine dei giornali la scoperta delle onde gravitazionali. Ebbene, che cosa è avvenuto?
La scoperta sperimentale,
insomma. Sì. Questo è la mente di un uomo. Nel 1915 prende, ragiona e dice così dovrebbero essere le cose, dopodiché arriva la scienza sperimentale, scopre. E la stessa cosa è avvenuto per il bosone di Higgs, la cui scoperta è stata certificata, diciamo così, nel 2014, e nel 1964 Peter Higgs ha detto ci dovrebbe essere, ci deve essere questa specie di particella, superparticella che dà massa a tutte le altre particelle. E questo che cosa significa? Significa che il logos umano, effettivamente, prendendo sul serio la razionalità del cosmo, è in grado di fare alcune previsioni che poi gli scienziati, diciamo così, a livello sperimentale vanno a verificare e poi dicono, eh sì, effettivamente le cose stanno in questa maniera.
È bella questa cosa, che cioè, il mondo in un certo senso è inventato da questi scienziati e poi da queste intuizioni che sembrano quasi creare un mondo.
Esatto.
In realtà è già esistente, però...
Sì, perché il mondo è già esistente, certamente, e senza l'influsso del mondo sulla mente di Einstein e sulla mente di Higgs non avremmo avuto queste loro intuizioni, e però loro prendono sul serio la razionalità del mondo dicendo se tutto questo è vero A, B, C, allora ci deve essere anche D, oppure meglio forse se c'è B, C, D ci deve essere anche A. E sulla base di questo fanno delle elaborazioni, fanno delle intuizioni, così, e poi queste cose vengono effettivamente confermate dalla ricerca sperimentale.
Ecco, ma rispetto a tutto questo invece
noi siamo nel disordine. Questo come mai? Io, ovviamente io non ho la risposta, anche ho intuizione. Questo come mai?
Mi permetta di fare una notazione. Lei molte volte in questo libro dice questo non lo so, e a parte che questo corrisponde anche a una tradizione rabbinica molto bella e molto interessante, ecco, mi pare anche interessante che lei ogni tanto si fermi, cioè meglio dire non lo so spiegare, non ci possiamo arrivare, che non inventare.
Penso proprio di sì. Io ritengo che la più saggia definizione forse della conoscenza umana sia dotta ignoranza. Dotta perché sappiamo quello che non sappiamo, ma ignoranza come sostantivo di base proprio.
Ecco, però l'ho fermata mentre lei diceva il nostro caos.
Dicevo il caos perché poi questo processo che all'inizio è governato da leggi, dalle costanti fisiche, insomma, da leggi logiche, mette in moto un processo tale che da cui scaturisce la vita. E la vita è imprevedibilità, la vita è un sistema aperto, già basti pensare alla cellula come è fatta, è un sistema certamente, ma non è un sistema chiuso, se non fosse in continua connessione con l'ambiente verrebbe meno, quindi è un sistema aperto. E non solo è un sistema aperto la cellula, è un sistema aperto in connessione con molti altri sistemi, quindi la vita è qualcosa che sorge dal basso, qualcosa di imprevedibile, è un processo irreversibile, una volta che un organismo è nato, poi muore e poi non ritorna, almeno qui e ora, nello spazio-tempo che conosciamo qui e ora, e quindi tutto questo ha a che fare con il nuovo, con il dinamismo e quindi anche con una dimensione caotica. Ed è per questo che ci sono al contempo le leggi fisiche costanti, diciamo così, che permettono questa meraviglia della complessità assoluta, dell'organizzazione così sofisticata, così tenera che chiamiamo vita, e al contempo c'è questo caos dentro cui le nostre vite con il quale le nostre vite sono impastate, ma è la condizione sine qua non per il darsi della vita, per il darsi della libertà, creatività.
E dentro le quali c'è appunto questo problema del male che teologicamente è molto difficile da risolvere, appunto unde malum è la domanda che tutti si sono fatti, e che però quell'idea di Dio forte, potente, buono, perfetto, eccetera, non risolve.
Nella misura in cui lo pensiamo come onnipotente, nella misura in cui pensiamo un Dio al di fuori del processo cosmico, che vede dall'alto, che controlla, che è responsabile delle nascite e delle morti, per cui è lui che fa nascere ed è lui che decide quando uno deve morire, che è responsabile di tutto ciò che avviene, è chiaro che un Dio di questo genere è inaccettabile per la coscienza etica alla luce della storia del Novecento, ma direi della storia punto
della
fine.
Storia.
Della storia punto fine.
Dunque, Mancuso, siamo alle 10:02 e non abbiamo ancora toccato quasi niente, quasi niente di questo libro, ma va bene così, perché
io penso
l'importante
di sì.
Ecco, è appunto anche far percepire che insomma i problemi si affrontano pensandoli,
sì,
e
sì,
non attraverso formule. Ecco, però una cosa allora, abbiamo parlato della Bibbia ebraica, lei dice anche il Nuovo Testamento non è così radicalmente diverso dall'Antico, o perlomeno il Dio che vi viene raffigurato si porta dietro gli stessi caratteri, la stessa ambiguità del Dio della Bibbia ebraica.
Sì, io penso di sì. Nel libro lo argomento approfonditamente, così come sono stato capace di fare, e io penso che l'ambiguità, diciamo così, più l'esempio, il luogo in cui questa ambiguità di cui parlo emerge con più forza è la dottrina della dannazione eterna, che nel nuovo che è dogma della Chiesa Cattolica, insomma l'inferno, ecco, eterno, e che nel Nuovo Testamento è affermata con forza. Gesù
però
parla del luogo dove ci sarà pianto
e stridor di denti,
e da cui
però
non ci sarà
anche
verso
lì,
di uscire.
Non lo so, è strano, perché se questo lo si legge nel Nuovo Testamento, anche nei Vangeli, come dire, ha un forte valore simbolico, cioè ha un richiamo a guarda che tu sei tenuto a fare il bene e sei tenuto a non fare il male. E allora, come dire, c'è questa figurazione, pianto e stridor di denti, e invece beati alla destra, eccetera. Quando lo si legge nelle successive dottrine della Chiesa, diventa un'altra cosa. Diventa un po' una stigmatizzazione, una cosa ferma, immobile, si calcifica come questa.
Sì, diventa una minaccia.
Diventa
fai così,
minaccia.
Se no, ricordati che devi morire, finirai all'inferno. Sì, certo.
Ecco, l'invenzione dell'inferno, certo. Allora, come è potuto succedere? Allora, primo, questa presa di potere così forte della Chiesa, è diventata Chiesa Cattolica dopo, ma all'inizio era cattolica nel senso di universale, comunque della Chiesa, questa stretta con il potere. Secondo, come mai questa stretta con il potere della Chiesa è rimasta immobile nei secoli? Cioè, come mai oggi si fa ancora riferimento al Concilio di Nicea, al Concilio di Calcedonia, al Concilio di Costantinopoli, come se fossero, se parlassero un linguaggio comprensibile ai nostri giorni?
Ma il Concilio di Nicea da chi è stato convocato? Il Concilio di Nicea è stato convocato dall'imperatore Costantino, che aveva adottato il cristianesimo come efficace strumento di controllo del potere, proprio alla luce di quanto dicevo prima, della chiara funzionalità della dimensione religiosa al potere politico. Il Concilio di Costantinopoli, il secondo concilio ecumenico, da chi è stato convocato? Dall'imperatore Teodosio, il quale pure aveva adottato il cristianesimo. Non solo Teodosio era giunto non solo ad adottare il cristianesimo, ma a bandire con forza e con violenza il paganesimo, sopprimendo ogni possibilità di culto dell'antica religione classica, diciamo così. E quindi questo che cosa dimostra? E poi tutti gli altri concili sono stati del primo millennio, sono stati convocati dagli imperatori. Giustiniano è colui che ha fatto condannare come eretico Origene, uno dei più grandi teologi di tutti i tempi, fautore di quella meravigliosa dottrina oggi ritenuta eretica, io ritengo l'unica vera, che è quella dell'apocatastasi, cioè della reintegrazione di tutte le cose nel seno di Dio, perché il nome di Dio possa effettivamente
essere, cioè, dello svuotamento dell'inferno.
Esatto.
E della misericordia,
esatto,
effettivamente.
Esatto,
per
perché
tutti.
Se il nome di Dio è misericordia, come dice Papa Francesco, allora deve esserlo fino in fondo.
Ecco, però a proposito di Papa Francesco, questo si può anche capire Cioè, tutto questo lo si può capire nella storia del primo millennio, naturalmente l'impero, il cristianesimo diventa religione dell'impero, però come mai questa onda così lunga da non, come dire, registrare i mutamenti storici, l'avvento della modernità, la riforma, la nuova riforma, come si dice adesso, la controriforma, l'illuminismo, cioè come mai si rimane ancora ancorati, proprio come, ecco, come dentro un cemento?
Ma secondo me a causa dell'ideologia e della dottrina. La dottrina è una specie di tabù. Non si ritiene che la dottrina sia, come tutto ciò che esiste nel mondo, soggetta all'evoluzione. No, la dottrina è consolidata, è ferma, è stabile. Una volta che Roma locuta, causa finita, e quindi così, è deciso, no? Cioè, è un vero e proprio tabù. E quindi per questo, naturalmente, si rimane inchiodate a queste decisioni, a quel linguaggio, a quelle formule, perdendo per strada tantissimi, tantissimi pezzi, soprattutto tantissime persone che sentono appunto di avere a che fare con un linguaggio antiquato, sentono che quando dicono per esempio il credo niceno-costantinopolitano della messa, si ripetono formule che oggi sono insostenibili. L'idea stessa di sostanza, per esempio, sostanza, come qualcosa che esiste a prescindere dalle relazioni. Beh, oggi sappiamo, ce lo dice la scienza, che è un'idea insostenibile questo, che tutto quello che vediamo è un sistema, tutto è un sistema, cioè quindi vuol dire tutto è un aggregato, quindi tutto è frutto di relazioni e non esistono sostanze prime, quindi l'idea di dire della transustanziazione o l'idea che la seconda persona trinitaria della stessa sostanza del padre
oppure no,
dicono gli ariani, va bene,
tra l'altro in questo libro noi naturalmente non possiamo darne conto qui, ma c'è un'analisi dettagliata intanto dei testi biblici, dei testi evangelici, di molti testi della storia, catechismi, editti dei concili, eccetera, eccetera. E ecco appunto un'immagine dettagliata di che cosa ci è stato tramandato, che cosa ci è stato più che regalato, imposto dalla storia. Ecco, anche questa nuova chiesa, questo nuovo papato, secondo lei è un po' prigioniero di queste contraddizioni, di questa doppia logica, da una parte la misericordia ai poveri, dall'altra però la dottrina?
Secondo me il papato meno, la chiesa sì, cioè, il papato un po' meno, nel senso proprio della figura di Papa Francesco mi sembra meno prigioniero, mi sembra più orientato comunque a un progresso, a un cammino, io ho un'opinione molto positiva del papato, di ciò che lui sta facendo. Diverso naturalmente, cioè del Papa, non tanto del papato, del Papa, di ciò che lui sta facendo. Diverso naturalmente sono le conferenze episcopali, le chiese locali, i vescovi, insomma, che a volte sono effettivamente incapaci di seguire l'orientamento positivo del Papa. Ne abbiamo avuto anche in questa settimana degli esempi, insomma.
Infatti
inutile,
il Papa
forse
ha taciuto, è stato relegato nel silenzio, invece i vescovi non hanno preso la parola. Ma per esempio, non so, tutto questo culto dei santi, dei morti, delle reliquie, non le fa un po' impressione?
Ma bisogna,
o è una,
bisogna,
sì, lo capisco anche,
ma avere una, secondo me, un atteggiamento pedagogico al riguardo, cioè capire che effettivamente anche la religione si dice in molti modi, come un po' tutto, esiste
ci sono persone che ne hanno bisogno.
Sì, penso di sì. L'importante è che la gerarchia ecclesiastica sappia farne buon uso di questa dimensione popolare, ecco.
Non ne approfitti.
Esatto.
Senta, ecco, detto tutto questo, naturalmente lo si può percorrere abbondantemente leggendo questo libro. Ecco, è possibile una nuova immagine di Dio? Io vorrei leggere una cosa che lei cita, un breve pensiero di Van Gogh in una lettera al fratello Theo, che dice: «Per me quel Dio degli uomini di chiesa è morto e sepolto. Ma sono forse ateo per questo? Gli uomini di chiesa mi considerano tale, ma io amo, e come potrei provare amore se non vivessi e se altri non vivessero? E nella vita c'è qualcosa di misterioso, che venga chiamato Dio o natura umana o altro, è cosa che non riesco a definire chiaramente, anche se mi rendo conto che è viva e reale, e che è Dio o un equivalente di Dio». Ecco, questo mi sembra che possa un po' introdurre a tutto quello che lei dice in relazione a questa idea di Dio che si è andato facendo.
Sì, forse la parola migliore è proprio quella che riprende Van Gogh, che riprende qualche pagina più in là di quella citazione di Van Gogh lo stesso Albert Einstein, sì, che riprendeva Norberto Bobbio, cioè lì la parola mistero. Questa secondo me è la parola giusta, mistero, non i misteri della fede, i misteri, ecco, che sono una modalità, come dire, poco raffinata di trattare questo termine. In realtà mistero, mistero che significa, che viene dal verbo mio, che significa chiudere di occhi e chiudere di bocca, mio, e che rimanda alla percezione di essere al cospetto di qualcosa di più grande. Secondo me questa è la dimensione, come dire, più profonda mediante cui il divino si rivela nell'interiorità umana, il senso della trascendenza, dell'immensità. Scriveva Norberto Bobbio: come uomo di ragione, non di fede, so di essere immerso nel mistero. Cioè è la ragione debitamente esercitata che ci fa comprendere che siamo immersi nel mistero. Le singole religioni sono veramente a servizio, diciamo così, degli uomini, nella misura in cui non monopolizzano il mistero, ma sono in funzione di qualcosa di più grande. E in questa prospettiva è vero quello che diceva Pannikar. Pannikar usava un'espressione bellissima: le religioni si devono convertire, cioè non devono pensarsi come assoluti, come punti di arrivo, ma come vie umili, provvisorie e leggere, direi, perché come diceva Gesù, bisogna stare attenti a non mettere sulle spalle degli uomini quei pesi che voi non potete portare. Quindi devono essere vie leggere verso il mistero, verso questa percezione che siamo immersi in qualcosa di più grande, che non è di là, perché questo è il teismo, cioè non è di là, siamo immersi, e questa fisicità e questa onda gravitazionale e questo mistero profondo dell'essere, della natura, e questo sistema mondo che è effettivamente il mistero, e non solo sistema mondo, e poi è la scintilla dell'amore, perché quello che è incredibile,
ecco, quello che anche che dice
Van Gogh, perché sì, quello che veramente rende misteriosa la cosa è il fatto che dal freddo delle leggi cosmiche sia poi scaturita il calore del cuore umano che ama, che sente, che sa creare bellezza.
Ecco, lei dice anche: io non so che cosa sia Dio, so però che rispetto a me esiste un di più di essere, di energia e di informazione da cui vengo e in cui confluirò, come anche so che questo di più ha da sempre attratto la mente e il cuore degli esseri umani miei simili. E su questo però io la devo salutare, ma sono contenta di salutarla sul suo pensiero, che trovo molto attraente, credo che sarà anche molto utile per chi leggerà questo libro. Grazie molte,
grazie,
Vito Mancuso,
grazie
per essere stato qui, una buona domenica. Ricordo che il programma è condotto il sabato da Brunetto Salvarani, la cura di Paola Tagliolini, redazione in regia Benedetta Caldarulo, Cristiana Munzi consulente musicale, tecnici del suono di oggi Riccardo Orsini e Fiore Liborio. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana, sabato e domenica alle 9:30 su Radio 3.